Marco capitolo 6 dal versetto 30 al versetto 44. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare». Ma egli rispose: «Date voi loro da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde, e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini.
Accomodiamoci. Ci sono alcuni giorni, alcune date particolari, ci sono alcune cose che in qualche modo segnano, anche in modo simbolico, qualcosa di estremamente rilevante ed importante. 14 luglio 1789, presa della Bastiglia in Francia, ci ricorda la grandezza della rivoluzione francese. 1870, la presa di Porta Pia, il crollo qui in Italia, no? di un regime. In qualche modo ci sono dei giorni che segnano la potenza del cambiamento che sta per arrivare. Il brano che abbiamo letto oggi segna, in qualche modo, simboleggia la grandezza di una rivoluzione, ed è la grandezza della rivoluzione del Signore Gesù. E la rivoluzione che Gesù compie non la compie in una piazza pubblica, non è simboleggiata in questo caso in un luogo pubblico, in un parlamento, in un palazzo dove si esercita un grande potere, ma questa rivoluzione di cui Gesù è portatore inizia, e state attenti fratelli, inizia in un picnic. Questa grandissima rivoluzione che Gesù espone in modo straordinario si realizza, lui la simboleggia in un picnic. Ora, io non so com'è il tuo rapporto con il picnic, io non so, il mio non è molto, come dire, non è molto buono, ma sta di fatto che il contesto di questo brano ci dice che il Signore Gesù fa qualcosa di straordinario. Stiamo guardando il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco ci racconta della vita del Signore Gesù, e abbiamo sempre visto che nel Vangelo di Marco è molto sintetico nel raccontare i fatti, e lui non aggiunge, a differenza di altri, un commento particolare. Lui racconta, lui è molto sintetico, il suo Vangelo è quasi compattato, zippato. E Marco qui però dedica abbastanza spazio per descrivere questo evento, questa moltiplicazione dei panni, questa grande rivoluzione di cui Gesù è il grande portatore. Allora, cari fratelli, oggi voglio spiegarvi un po' questa grandezza di cui Gesù è portatore. Voglio raccontarvi un po' di questa grande trasformazione, di questo grande cambiamento che Gesù compie. E lo faremo in 3-4 passi. La prima cosa che vedremo questa mattina è la compassione che Gesù ha. Questa grande rivoluzione inizia con la manifestazione della compassione del Signore Gesù. E questa compassione che Gesù ha non è una compassione astratta, ma è una compassione che ha di fronte degli uomini e donne che sono in un bisogno estremo. Ed è il secondo punto, il bisogno estremo che le persone hanno. Poi, in terzo punto, guarderemo che in questo contesto così devastato, Gesù però chiama delle persone a fare qualcosa di straordinario. Ma non solo lui chiama alcune persone a fare qualcosa di straordinario, lui offre la forza, le energie, il nutrimento e le risorse per fare quello che bisogna fare. Quindi questa grande rivoluzione di cui anche tu puoi far parte, e si concretizza, secondo questo brano, in pochi passi, in pochi e semplici passi. Segui con me il testo, il primo passo è la manifestazione della compassione del Signore Gesù. Versetto 30. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Avevano fatto delle grandi cose, erano stati a predicare, a denunciare il Vangelo, a fare delle grandi guarigioni. Ed egli disse loro però, venitevene in disparte, venite in un luogo solitario, venite con me in un luogo solitario e riposatevi un poco. Perché? Perché era tanta la gente che andava e che veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. La prima manifestazione della compassione del Signore Gesù è una compassione che è rivolta verso i suoi discepoli, verso i suoi seguaci. Gesù sa. Lui sa che queste persone si sono sforzati in molti modi. Gesù sa che queste persone sono stanche, che portano dei pesi che gli altri probabilmente non comprendono. Gesù sa che queste persone non hanno bisogno soltanto di una miriade di attività, di una miriade di impegni da svolgere, ma Gesù sa che la cosa più importante per i suoi discepoli è quella di passare del tempo con Lui. E Lui dice: venite con me in un luogo solitario. Luogo solitario, è Marco 1,35, è il luogo in cui il Signore Gesù è andato, in cui il Signore Gesù è andato a incontrare sì la tentazione da un lato, ma dove lui ha sperimentato la potenza e la grandezza e la forza di Dio. E Gesù dice ai suoi discepoli: adesso venite con me, adesso state con me, basta più impegni, non fatevi sovrastare, non fatevi inondare dagli impegni, dalle attività, non pensate che il mondo cambierà, che il mondo si trasforma grazie alla vostra potenza, grazie alla vostra intelligenza, grazie al vostro impegno, grazie alle cose che fate, grazie agli incontri che moltiplicate. Venite con me, non entrate nella logica depressiva che devo fare qualcosa altrimenti Dio non può operare. Venite con me. Nulla è più importante di questa passione di spendere del tempo col Signore Gesù in un luogo solitario, di essere rinnovati e trasformati da Lui in un modo straordinario. Venite con me. Non lasciatevi, non fate del vostro impegno, anche impegno cristiano, non fatelo diventare un idolo. Non sacrificate tutto, io sono il Signore. Venite a riposarvi, io sono il Signore che ha dato il sabato, io so che voi avete bisogno di riposo. E io voglio, dice il Signore Gesù, che voi prendiate piacere nella mia maestosa creazione. Io voglio che mi lodiate non solo come Redentore, ma anche come Creatore. Un ministero molto intenso, cari fratelli, ha bisogno a questo punto di un grande riposo. E questo grande riposo si concretizza non nell'ozio, non nel divertimento, ma nel passare tempo con Gesù, nel stare assieme a Lui. Cari fratelli, e questo è facile. Poi ho letto un commento di un uomo di Dio del 1800, un certo Ryle, che lui dice, però, nella maggior parte dei casi, questa prospettiva non è vera. Perché in molti casi, nella vita della Chiesa, si ha la condizione opposta. Non si ha la condizione di uomini e donne che si impegnano per il Signore, che dedicano molte energie e forze a Lui, ma si ha la condizione di uomini e donne che vivono nell'ozio, nella tranquillità, nel disinteresse, nel menefreghismo. E lui dice, purtroppo, sembra che questo brano, che questo verso, parli in modo forte a un ristretto numero. Perché è così? Io stamattina non so qual è la tua condizione, ma in ogni caso, se tu vivi nell'ozio, sappi che il tuo ozio non porterà a nulla a meno che tu non vivi con, non sei rinnovato dal Signore Gesù. E allo stesso modo, se tu vivi nei super impegni, sappi che la cosa principale, prioritaria, essenziale, è quella di passare del tempo con Gesù. Qualunque sia la condizione, qualunque sia il contesto, non c'è una priorità più grande, non c'è una emergenza più urgente. Lui, è con Lui che dobbiamo fare i conti, è con Lui che dobbiamo riposarci. E Gesù ha compassione. Ha compassione verso i suoi discepoli, ma non ha soltanto compassione verso il circolo ristretto, capite? Lui non è un settario. Oggi no, la logica dei settari è quella di guardare soltanto al piccolo gruppo e di non interessarsi di quello che succede attorno, ma Gesù non è così. Lui non è una persona miope, lui non è una persona, come dire, che cura soltanto gli interessi dei suoi cari, tra virgolette. Guardate cosa dice Gesù, Venite ora con me in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco, poiché c'era tanta gente che andava e che veniva, ed essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Poi partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Molti però li videro partire e li riconobbero. E guardate, c'è Gesù che con i suoi che si sta muovendo. E da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, cosa fa Gesù? Vede una gran folla e ne ebbe compassione. Vede una gran folla e ne ebbe compassione. Perché? Perché erano pecore senza pastore. La compassione del Signore Gesù non è una compassione per gli insider, capite? Non è una compassione soltanto per le persone che gli stanno simpatiche. La compassione che Gesù manifesta è una compassione globale che riguarda la folla, e Gesù si prende cura anche della folla. Questa compassione del Signore Gesù è il primo passo, è il primo gradino della grande rivoluzione che il Vangelo comporta, la compassione del Signore Gesù. Ma perché Gesù ha così tanta compassione verso la folla? Qual era il bisogno di questa folla? Perché doveva esercitare questa compassione, questa simpatia, questo essere coinvolto nei loro problemi? Qual era il motivo fondamentale? Qual era la base di questa compassione? Ce lo dice il testo, ce lo dice il Vangelo di Marco. Versetto 34. Ne ebbe compassione perché erano come pecore che non hanno pastore. Erano come pecore che non hanno pastore. E quindi si mise a insegnare loro molte cose. Cari fratelli, noi abbiamo bisogno di uomini e donne che ci diano un esempio di come si deve vivere, di qual è lo stile corretto di vivere la vita. Abbiamo bisogno di uomini e donne che ci indicano in qualche modo qual è la strada da percorrere. Malgrado l'illusione molto democratica di cui siamo stati colpiti per anni, io e te abbiamo bisogno di leader. non c'è un bisogno più grande per una società che è quello di individuare una sana e una integra, autentica leadership. E quando questo non avviene, no, tutta la società si sgretola. Ora voglio stare attento qui. Non sto proponendo a voi un modello autoritario. Non vi sto dicendo che abbiamo bisogno di un capo che ci ordini le cose da fare. No, no, questa è una deviazione. Non è una leadership integra e sana. Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci squalifichi e ci faccia sentire dei robot. No, abbiamo bisogno di un leader. E quando la Bibbia parla di leader usa due immagini. La prima immagine che la Bibbia usa quando parla di leader è il leader è un custode. Il leader, il vero leader è un amministratore. E come tale è un custode che non è interessato a crescere lui, ma è interessato che tutti gli altri crescano e moltiplichino i loro doni. E la seconda immagine che la Bibbia usa quando parla di leader è che il leader è un pastore. Qualcuno che si prende cura del gregge, qualcuno che segue il gregge, qualcuno che si preoccupa del suo nutrimento, qualcuno che conduce il gregge in condizioni, in situazioni dove è possibile esercitare. Ora, cari fratelli, questo bisogno c'era già nel Nuovo Testamento e questo bisogno ce l'abbiamo anche noi oggi. Perché molte volte i drammi della nostra vita, la sofferenza della nostra vita è dovuta a un concetto errato di leadership o di esercizio della leadership. Siamo incapaci di gestire noi stessi. Siamo incapaci di individuare le corrette priorità per la nostra vita. Siamo incapaci di individuare il percorso corretto. E questo è un dramma, perché con molta facilità entriamo nel disordine, nella confusione. Io penso, cari fratelli, che molte forme depressive, che molte sofferenze anche psichiche siano dovute a una malposta attenzione al nostro ego, al nostro io, e a una idolatrizzazione delle nostre cose, perché ci consideriamo, no, poi siamo delusi, e quando siamo delusi siamo devastati. E questo capita spesso. Ma non solo la leadership, noi abbiamo esempi di leadership negativa, non soltanto con noi stessi. Noi abbiamo un esempio di leadership negativa anche nelle nostre famiglie. Mamma o il padre che esercitano una funzione così importante in un modo così tragico. E nessuno dice nulla. E nessuno dice nulla. Uomini e donne che piuttosto che servire Dio nel contesto dove sono, pensano soltanto ad accrescere il loro ego, a coltivare le loro ambizioni sbagliate e perverse. Ci sono casi dove drammi familiari, dove un esercizio negativo della leadership rompe la famiglia, danneggia i figli e ha conseguenze decennali. Noi abbiamo bisogno di leader, ma quando questa leadership è negativa, i danni sono estremi. Siamo come pecore, senza pastore. Ma non solo a livello familiare. Siamo in questa condizione anche a livello sociale. Noi abbiamo bisogno più che di fantocci o alcuni personaggi che, no, che si alzano e che gridano qualcosa in modo estemporaneo o di un qualunquismo molto generalizzato nel nostro tempo. Noi avremmo bisogno di uomini e donne che esercitano, che si prendino cura della cosa pubblica con integrità, con serietà e pensino realmente al benessere della collettività. E invece questo non accade. E anche la leadership a livello sociale, cari fratelli, spesso è una leadership perversa che non fa altro che aggravare il problema piuttosto che risolverlo. Leadership negativa, anche lì. potrei moltiplicare questo esempio anche con le aziende, piuttosto che servire il benessere, anche facendo dell'utile, si danneggia l'altro perché ci pensa di essere più forti. Leadership negative. C'è un libro che è uscito qualche mese fa, e il sottotitolo di questo libro è La leadership che è cattiva, quando il lato oscuro prende il comando. C'è una leadership oscura che esercita controllo su ognuno di noi. E in questo testo è scritto, noi abbiamo dei leader spesso inefficaci, cioè sono quei leader che non riescono a portare i cambiamenti che desiderano, perché sono incompetenti, perché manca un elemento necessario, perché non hanno, come dire, una personalità sufficientemente sana e integra per fare questo. O sono rigidi, oppure come dire, cercano di manipolare e controllare l'altro, oppure sono antitetici, cioè sono, vuol dire, quelli che agiscono con comportamenti dannosi per l'altro, o sono insensibili ai bisogni e ai desideri dell'altro, dei loro sottoposti. Perché? Perché antepongono il proprio interesse a quello del pubblico. Cari fratelli, la nostra società ha una folla di leader negativi. E quando noi sperimentiamo questa leadership negativa, non è né la custodia di cui parla la Bibbia, né il pastorato di cui parla la Bibbia. E allora in questo caso siamo anche noi, siamo come pecore, senza pastore. Non sappiamo quale sia la vera bussola, non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa fare. Gesù invece dice no, lui è diverso, lui non è in questo modo. E siamo nel primo secolo, cari fratelli, e nel primo secolo lui va in un luogo selvaggio, va in campagna, diciamo così, non è in una cittadina, e in queste zone gli storici ci dicono che si coltivavano, c'erano delle cellule, che non erano cellule molto tranquille, erano cellule sovversive. Cellule sovversive perché aspettavano da un momento all'altro l'arrivo, il via libera di un Messia che finalmente potesse instaurare in Israele, in Palestina, il regno di Dio. Loro erano insofferenti al fatto che ci fosse un imperatore romano che in qualche modo governava con i suoi sottorre anche in quella zona. E abbiamo visto in un capitolo, in un qualche versetto prima, quanto perversa e negativa fosse la leadership di un uomo, che era un uomo estremamente perverso, Erode. Qui Gesù dice, va in questo territorio, e lui dice, guardate, il vero pastore, il vero leader che voi dovete seguire, sono io, non è nessun altro. Non sono i vostri leader religiosi, non sono gli scribi, non sono neanche questi oppressori romani. Il leader che dovete seguire sono io. Non c'è nessun altro che può soddisfare e saziare le vostre esigenze. E questo, che ci fosse un pastore, carissimi fratelli, che si prendesse cura del suo popolo, era una profezia, era una speranza che si trova in tutto l'Antico Testamento. Zaccaria 11. Perché io susciterò nel paese un pastore che non si curerà delle pecore che muoiono, ma cercherà le disperse, non darà carne allora le ucciderà. Leadership negativa. Però dice a un certo punto, ecco io manderò un pastore, Isaia 40, che cercherà l'ultima pecora, la pecora smarrita, che le curerà, che le prenderà in braccio, che le coccolerà, che farà delle cose straordinarie che nessun leader finora ha fatto. Questo fa Gesù. Vorrei leggerlo questo brano, perché è una descrizione fortissima di quello che Gesù fa. E Isaia 40. Ecco, il Signore, il Dio, viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui e la sua ricompensa lo precede. Ecco, lui sarà come un pastore. Egli pascerà il suo gregge. Egli raccoglierà gli agnelli in braccio, egli li porterà sul petto, egli condurrà le pecore che allattano. Egli farà tutto questo. Questa profezia, questa promessa, è fin dalle prime pagine della Bibbia. Mosè era soltanto un esempio, era un antipasto del vero leader che doveva arrivare. Così Giosuè, ci verrebbe un giorno, ci sarà un giorno in cui finalmente arriverà realmente in modo pieno il pastore che si prenderà cura della nostra vita, il leader che non ci sopprimerà, il leader che farà in modo che anche se noi abbiamo delle ferite si prenderà cura di noi, il leader che anche se ci sbarriremo si preoccuperà del nostro smarrimento. E questa persona è Gesù, non c'è nessun altro. Cari fratelli, è un dramma quando noi perdiamo questa percezione, è un dramma quando noi non percepiamo la grandezza e l'urgenza di questo bisogno. Questo è il bisogno delle persone. Bonhoeffer dirà molte volte, anche nella Chiesa, si trovano delle domande senza risposta, delle distrette senza aiuto, una angoscia senza liberazione, lacrime senza consolazione, peccato senza remissione. Perché? Perché non ci abbiamo perso la concezione del buon pastore. Dov'è il buon pastore di cui abbiamo grande bisogno? A cosa servono tutta la conoscenza, tutti i dottori della legge, che con durezza spingono il popolo e lo opprimono? A cosa servono gli zelatori della legge che condannano soltanto duramente? A cosa servono? A cosa servono gli interpreti più ortodossi della scrittura, se non sono mossi da una grande misericordia, da una grande pena per il popolo di Dio? Il gregge ha bisogno di buoni pastori, ma soprattutto ha bisogno del buon pastore. E questa è l'urgenza per me e per te questa mattina, di connetterti in qualche modo con l'unica leadership che è positiva, che è quella del Signore Gesù. Non c'è nulla di più urgente. Questa era la condizione degli uomini e delle donne. Cari fratelli, ma il Signore non si ferma soltanto qui, non si ferma soltanto a descrivere questo grande bisogno. Lui in qualche modo dà anche gli strumenti per soddisfare, per superare questo grande bisogno. E questo grande bisogno, guardate un po' come si manifesta, come lui chiama anche noi in qualche modo a essere collaboratori suoi, ad aiutare le persone a predicare il Vangelo in un modo unico. Essendo tardi, versetto 35, cosa fa Gesù? Vide una gran folla come pecore che erano senza pastore. La cosa che Gesù fa, guardate il versetto 34, la fine, e si mise a insegnare loro. Gesù vede questa condizione e la prima cosa che Gesù fa è insegnare loro la parola del Signore. Non c'è strumento di redenzione più importante che quello di scoprire le ricchezze della parola del Signore. Poi, essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: Maestro, questo luogo è deserto, non c'è nessun supermercato vicino, non ci sono negozi nei paraggi, non sappiamo come fare. I villaggi sono molto distanti, per cui cosa dobbiamo fare? Non possono andare a comprare qualcosa in questi villaggi. E Gesù dice: date voi da mangiare. L'enfasi nel greco è in voi. L'alternativa che i discepoli danno a Gesù è un'alternativa molto ragionevole, sana. Non stanno sbagliando. Loro dicono: guarda, non abbiamo soldi per sfamare questa folla di 5.000 uomini, ci vorrebbero 8 mesi di stipendio pieno, almeno. Due, anche se ci fossero questi soldi non sappiamo come spenderli, non c'è, siamo in un luogo deserto, non c'è nulla attorno. Quindi dicono: I discepoli quello che dicono, potremmo fare un po', no? Non so se siete mai andati in un convegno, in una conferenza, a un certo punto, no? In questa agenda, cioè dalle 9 alle 13, poi c'è un buco di un'ora o due, rientro alle 14.30 per il pranzo, arrangiatevi. Per cui quello che i discepoli dicono in qualche modo è pranzo a sacco. Facciamo in modo che ognuno di loro pensi per loro. No? Non possiamo pensare per tutti, non abbiamo nulla. Ma la chiamata di Gesù è diversa. Questo è il terzo punto. Quello che Gesù dice, date voi da mangiare. Date voi da mangiare. Cari fratelli, Gesù chiama i suoi discepoli non solo al riposo con lui, ma un servizio straordinario con lui. Date voi da mangiare. Avete visto il bisogno di queste persone? Non potete disinteressarvi. Avete visto di cosa hanno bisogno queste donne, questi uomini, questi bambini? Adesso fate in modo di incontrare questi bisogni. Mi costa qualcosa? Bene. Fatemi dire alcune cose su questo, fratello. Noi molte volte abbiamo letto questo miracolo in un modo sbagliato. Allora, il primo modo sbagliato con cui leggiamo un miracolo di questo tipo è un po' questo. È l'interpretazione fondamentalista. Diciamo, qui Gesù soddisfa i bisogni di queste donne e di questi uomini con la parola di Dio. E bypassiamo tutto il resto, no? Predica e succede il grande miracolo, no? Soltanto la scrittura e poi il resto non ci interessa. Ma non è così che dice il testo. C'è un'altra interpretazione, che l'interpretazione è molto liberale. Dice, guardate, in questo Vangelo il Signore ci chiama all'impegno sociale, al coinvolgimento in politica. Bisogna pensare per soddisfare materialmente queste persone. Il cristiano è uno che lotta in politica, quindi bisogna preoccuparsi che questi uomini siano sassi, siano a pancia piena. Non puoi predicare il Vangelo se la persona che è di fronte ha fame. Quindi bisogna occuparsi dei loro bisogni urgenti. Poi, forse, viene il resto. Interpretazione fondamentalista, interpretazione liberale. Ce n'è un'altra che è di moda, è dell'interpretazione miracolistica, no? Non preoccupatevi, ci incontriamo con la preghiera, ci prega, alziamo le mani a Dio e Lui farà una grande magia. Cari fratelli, questi tre estremi non sono veri, nessuno dei tre, perché quello a cui il Signore Gesù chiama è un impegno globale, è un impegno olistico, è un impegno pieno. C'è la parola di Dio, prioritaria, certo che c'è, ma c'è anche il servizio, c'è anche la diaconia, c'è anche l'opera di misericordia, c'è anche l'occuparsi dei bisogni concreti delle persone. E questo è un'urgenza. Il Signore Gesù chiama i suoi discepoli a fare questo. Lui non chiama a costruire loro una formazione astratta. L'impegno concreto nel mondo è una priorità che, se la parola di Dio è stata predicata con correttezza, l'impegno concreto nel mondo verrà sempre naturale, spontaneo, e bisogna viverlo. Cioè, se non c'è, vuol dire che la parola non è predicata in modo pieno, non è annunciata in modo autentico. Bisogni concreti. Il Vangelo è concreto. Cari fratelli, io vorrei che ognuno di noi sviluppasse questa sensibilità, a questa concretezza, ci interrogassimo a come incontrare i bisogni concreti delle persone, dei nostri vicini, del nostro prossimo. Che non ci illudessimo, no? Che il Signore ci chiama in qualche modo a fuggire da questo mondo e a relegarci in una enclave mistica. Il cristianesimo non è misticismo, il cristianesimo è concretezza. Dio vuole, attenzione, Dio non è venuto, Dio non ha mandato il Signore Gesù per rinnegare questo mondo, Dio ha mandato il Signore Gesù per trasformare, per rinnovare questo mondo. E il nostro futuro non sarà un futuro da fantasmini, ma sarà un futuro, Apocalisse 21, in un nuovo cielo e in una nuova terra, dove abiterà la giustizia. E noi siamo chiamati ad anticipare questo glorioso piano di Dio. Un futuro in cui se tu stai male oggi, se hai una malattia grave, tu non ci sarà più questa difficoltà, ma non perché diventerà soltanto spirito, ma perché Dio rinnoverà ogni cosa. E questo futuro ci chiama alla concretezza, già oggi. Puoi fare la differenza. Puoi fare la differenza. Fammi dire anche un'altra cosa. Che i miracoli del Signore Gesù, si dice spesso, sono una sospensione dell'ordine, delle leggi naturali. In qualche modo, no? Uno dice, il mondo funziona alle sue leggi naturali, funzionano bene, più o meno, al giorno segue la notte, la sera, la mattina, tutte queste leggi naturali sono perfette. Il miracolo accade quando queste leggi sono sospese e Dio interviene direttamente. Cari fratelli, questo testo ci dice però che il miracolo del Signore Gesù non è una sospensione dell'ordine naturale, è una restaurazione dell'ordine naturale. I miracoli del Signore Gesù, i miracoli della Bibbia ci mostrano il mondo come dovrebbe essere se non fosse stato intaccato e devastato dal virus del peccato. Il mondo sarà così, sarà un mondo in cui ognuno sarà sazio, in cui ognuno avrà nutrimento, in cui ci sarà concretezza. Fammi dire che non importa adesso quanti pani e quanti pesci noi abbiamo, perché il Vangelo del Signore Gesù ha un effetto leva straordinario. 5 pani e 2 pesci sfamano 5.000 persone. Non è importante la quantità di competenze o risorse che si trovano nella tua persona. Non è questo importante, ma quello che è importante è l'obbedienza al comando del Signore Gesù, perché questa obbedienza ha un effetto moltiplicativo, perché l'obbedienza al Vangelo ha un effetto